State ascoltando SBS Italian.
New South Wales ieri 111 nuovi casi, dalla mezzanotte scorsa lockdown più duro in alcune zone di Sydney. Europa, sale ancora il bilancio delle vittime delle alluvioni in Germania e in Belgio. Afghanistan, Joe Biden replica alle critiche del Cremlino, il controllo del paese spetta al governo di Kabul. Ciclismo Tour de France, 20ª tappa al belga Van Aert, oggi chiusura a Parigi con il trionfo di Tadej Pogacar. Buongiorno dunque da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo dal New South Wales, perché dalla mezzanotte scorsa e fino al 30 luglio il governo statale ha inasprito il lockdown. Le misure sono state disposte dopo che le autorità sanitarie statali hanno riscontrato 111 nuovi casi di positività al coronavirus acquisiti localmente e registrato il decesso di un uomo sulla ottantina deceduto nella zona sud-est di Sydney. Secondo le autorità il dato indica che la curva dei contagi si è stabilizzata, ma prima di rimuovere le restrizioni il governo locale specifica che sarà necessario che scenda. Per di più, come ha specificato la Premier Gladys Berejiklian, 42 dei nuovi positivi sono casi di persone che hanno continuato a vivere una vita regolare, quindi frequentando luoghi pubblici e privati anche dopo aver contratto il virus.
But what we haven't managed to do is really budge that stubborn number every day for the last few days where we need to quash this virus. It's not good enough for us to tread water, which is what we're doing now. We've to some extent stabilized it, but we're not managing to get that quash that curve, to get that curve to come down.
Questo è un estratto delle dichiarazioni della Premier statale del New South Wales, Gladys Berejiklian, e 83 dei 111 nuovi casi emersi ieri sono collegati ad alcuni sobborghi del sud-ovest di Sydney. Pertanto, in base alle nuove norme, gli abitanti dei quartieri di Fairfield, Canterbury, Bankstown e Liverpool non potranno uscire dalla loro zona di residenza. Il divieto non si applica però alle persone impiegate nel settore sanitario o nei servizi di emergenza. Un duro colpo per i residenti di queste zone, ha detto il sindaco del municipio di Canterbury, Bankstown, Hal Asfour, specificando che il provvedimento costituirà un problema per molta gente. Ascoltiamolo.
I mean, we have a lot of labourers that live in our city. We have a lot of people that aren't sitting behind a desk, from tradies to electricians and plumbers. They're going to be out of work for the next 2 weeks, and this is going to cause a massive problems for our community.
Queste dunque le dichiarazioni del sindaco di Canterbury, Bankstown, Hal Asfour, mentre secondo gli analisti lo stop alle attività costerà all'economia di Sydney $1 miliardo a settimana. Tornando ai provvedimenti, sempre dalla mezzanotte scorsa sono stati chiusi tutti gli esercizi commerciali catalogati come non essenziali della Greater Sydney, una misura che però non riguarda le attività che offrono consegne a domicilio, asporto, cioè takeaway, o operano con il sistema click and collect. Dalla mezzanotte scorsa sono stati sospesi anche i lavori di manutenzione non urgenti, compresi i servizi di pulizie e i lavori di riparazione negli edifici ad uso residenziale. Il Victoria intanto ha registrato 19 nuovi casi di coronavirus, tutti i contagi collegati a focolai già noti, anche se 18 di queste 19 persone hanno continuato a circolare anche dopo aver contratto il virus. Sale così a 43 il numero dei casi attivi nello Stato, il cui lockdown dovrebbe concludersi alle 23:59 di martedì. Le autorità non hanno confermato né escluso l'ipotesi che possa essere prolungato, ma il responsabile sanitario Brett Sutton ha specificato che comunque vada la misura consentirà di ridurre il rischio di nuovi contagi.
But it only takes one essential worker who has to be out and about. You know, that we might have another super spreading event. So we just need to brace ourselves for any possibility. We are doing the best that we possibly can given the circumstances at the moment. But you know, I need to ready myself, every Victorian needs to ready themselves for what might emerge over the next 24-48 hours.
Queste dunque le dichiarazioni di Brett Sutton, responsabile sanitario del Victoria. La lista dei luoghi a rischio contagio comprende adesso ben 200 location, alcune delle quali nelle aree regionali del Victoria. Mentre, tornando a Melbourne, nel quartiere di Kew, a migliaia di persone è stato chiesto di mettersi in quarantena dopo i casi di positività emersi in due istituti scolastici, la Trinity Grammar School e la St. Margaret's Berwick Grammar. Tra i luoghi a rischio, anche un bar nel CBD di Melbourne, il Crafty Squire, dove decine di persone si sono date appuntamento per guardare la finale dei campionati europei di calcio nella notte, come ricorderete, tra domenica e lunedì scorsi. Vi ricordo che sul nostro sito sbs.com.au/italian trovate un articolo presentato ogni giorno come aggiornamento quotidiano sul Covid, nel quale potete trovare la lista dei luoghi in cui sono stati registrati i contagi. Cambiamo argomento. I leader dei 21 paesi membri dell'APEC, il Forum Economico delle Nazioni dell'Asia Pacifico, hanno trovato un accordo per dare impulso ai rispettivi programmi vaccinali. Il vertice è stato ospitato in forma virtuale dalla Nuova Zelanda, ha visto la partecipazione dei capi di Stato e di Governo di Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone, oltre che l'Australia, rappresentata dal Primo Ministro Scott Morrison, e dai padroni di casa, ovviamente. La Prima Ministra neozelandese Jacinda Ardern ha detto che tutti i partecipanti al summit si sono trovati d'accordo su alcuni punti. La pandemia durerà ancora a lungo e per combatterla sono necessari sforzi transnazionali.
There were two themes that came through very strongly from the leaders. One was that this pandemic has a while to run and that there is significant work by all of us to be done and it needs to look beyond our domestic borders. The second strong theme was agreement and acceptance by everyone, and perhaps this was triggered by the WHO being at the beginning of our meeting, that this will not be the last pandemic we experience and that preparedness is critical.
Queste dunque le dichiarazioni della premier neozelandese Jacinda Ardern. Adesso andiamo in Italia, dove sale ancora il numero dei nuovi positivi ai test per Covid individuati nelle ultime 24 ore. A fronte di quasi 245.000 tamponi processati, quelli risultati positivi sono 3.121. Il tasso di positività scende pertanto all'1,3%, mentre è stabile il numero dei decessi, che sono stati 13. Adesso ci spostiamo in Europa, dove continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del maltempo che ha devastato nell'ultima settimana Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e parti della Svizzera. Il paese più colpito è la Germania, dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale le vittime in Europa sono oltre 160. La polizia di Coblenza ha fatto sapere che 90 persone hanno perso la vita nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite. A queste si aggiungono le 43 vittime in Vestfalia e le 24 persone morte in Belgio. È impossibile però al momento stabilire la sorte di moltissimi dispersi, in quanto le linee telefoniche sono saltate nelle zone interessate. Molte persone sarebbero semplicemente isolate dal blackout, ma ci sono timori molto concreti per la sorte di alcune decine di residenti di cantoni nella Renania-Palatinato. L'esercito tedesco ha dispiegato oltre 850 soldati e il Ministero della Difesa di Berlino ha attivato l'allarme militare per disastro. Nelle ore scorse poi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha visitato le zone più colpite del Belgio, da dove ha dichiarato: la scienza ci dice che dobbiamo agire contro i cambiamenti climatici. Adesso andiamo in Afghanistan, perché dopo gli scontri avvenuti al confine con il Pakistan tra le forze regolari di Kabul e i talebani, l'amministrazione statunitense è finita nel mirino delle accuse della Russia. Mosca ha dichiarato che ritirare le truppe occidentali dal paese significa riconsegnare l'Afghanistan nelle mani dei talebani e che questo si tradurrà alla lunga nel rischio del ritorno del terrorismo internazionale. Secondo Joe Biden, però, si può ancora evitare che i talebani riprendano il controllo del paese centroasiatico. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha affermato che gli Stati Uniti continuano e continueranno a fornire alle autorità di Kabul sostegno logistico e mezzi, ma che poi spetta al governo afghano gestire la situazione.
We will continue to provide security assistance in the coming months to the Afghan national forces, but it is up to them to determine, are they going to unite as a country? Are they going to stand up and fight against the Taliban? And that is, it's really in their hands at this, it will be in their hands moving forward. So his point is that it is not inevitable. There has been no intelligence assessment that has said it is inevitable.
Queste dunque le dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Dal momento in cui gli Stati Uniti e gli altri alleati occidentali, tra i quali l'Australia e l'Italia, hanno annunciato il ritiro delle truppe militari dall'Afghanistan, i talebani hanno preso il controllo di ampie porzioni del territorio. Secondo i portavoce dei talebani, si parla addirittura dell'85% del paese. Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, ciclismo, il belga Wout van Aert ha vinto la 20ª tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 30,8 km da Libourne a Saint-Emilion. Il danese Vingegaard ha rosicchiato qualcosa, parliamo di 25 secondi, allo sloveno Tadej Pogacar, che ha chiuso ottavo, il quale però ha comunque agevolmente conservato la maglia gialla di leader della classifica ed è vicinissimo al suo secondo trionfo consecutivo nella Grand Boucle, di cui oggi si disputa l'ultima tappa con arrivo sugli Champs-Élysées. In classifica generale, alle spalle di Pogacar, c'è proprio Vingegaard a 5 minuti e 20, terzo l'ecuadoriano Carapaz, mentre l'australiano Ben O'Connor ha consolidato il quarto posto. Per quanto riguarda la Formula 1, a Silverstone Max Verstappen ha vinto la prima sprint race della storia, aggiudicando così anche la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna in programma oggi. Di tutto questo parleremo più diffusamente nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide, isolati piovaschi e una massima di 14 gradi. Giornata di sole invece a Brisbane, 20. In prevalenza sereno anche a Cairns, 28 la massima. A Canberra, cielo coperto, 12. A Darwin, giornata di sole molto calda con una massima di 33 gradi. A Hobart, piogge a tratti, 13. Isolati piovaschi anche a Melbourne, 14. Anche a Perth, piogge a tratti, 19 la massima. Per finire, sereno a Sydney, dove la temperatura massima sarà di 18 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.